testa ce l'hai contenta, ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? C'hai tutti gli altri, e tutti gli altri chi so? Rispondi, rispondi a me invece da Sertai Castelli, chi so? Sono mannezza, popolo, sei una mannezza! E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo, vattene a casa!
Lunedì 11 febbraio alle 17:37 in questo istante parte Impatto. Impatto, trasmissione contro le nocività, il megafono dei comitati territoriali che si battono contro le schifezze, e cominceremo nella scaletta di oggi parlando di No MUOS e facendo un collegamento con un compagno del coordinamento contro il MUOS come prima cosa. A seguire un po' di aggiornamenti sulla questione Monnezza nel Lazio, parleremo della prossima partenza del cantiere dell'inceneritore di Albano, della sospensiva del TAR per gli sversamenti nella discarica di Colfelice Albano e del tanto misterioso decreto sui CSS. Chiuderemo poi con una parentesi su quanto accaduto in Val di Susa la scorsa settimana, nello scorso weekend, possibilmente, se ci riusciamo, sempre con un collegamento diretto.
Allora, iniziamo parlando del movimento No MUOS, un movimento che è giunto alla ribalta delle cronache solo di recente, ma che, come spesso succede, insomma, vede interessati i propri territori dalla devastazione di una base militare americana da vari anni. Innanzitutto, insomma, il MUOS, definiamolo, il MUOS è un sistema di comunicazione militare ad altissima frequenza, ovvero è l'anagramma di Mobile User Object System, e consiste in tre trasmettitori parabolici basculanti di circa 20 metri di diametro l'uno, ad altissima frequenza, e due antenne elicoidali che raggiungerebbero l'altezza di 149 metri. Tali trasmettitori servono alle trasmissioni con i satelliti geostazionari e raggiungono frequenze di 31 GHz. E quindi sono degli impianti molto, molto grandi, che occupano anche una superficie abbastanza grande, e verrebbero installate, anzi, diciamo, in parte sono stati installati perché i lavori sono già iniziati, verrebbero installati in questa sughereta, ovvero in questo parco naturale di Niscemi, questa cittadina che si trova nella provincia di Caltanissetta. Ma la Sicilia, insomma, è una regione che conosce già la presenza americana da molto tempo. Infatti inizia la mobilitazione, si ricordano a partire dal Comiso, dalla base militare del Comiso.
Sì, infatti, diciamo che lo smantellamento della base missilistica costruita nell'area, appunto, dell'aeroporto di Magliocco di Comiso alla fine degli anni Ottanta, invece di essere, insomma, una vittoria contro appunto gli atteggiamenti imperialistici da parte degli Stati Uniti, si rivelò invece l'inizio di una nuova e più pericolosa fase in cui gli Stati Uniti hanno in qualche modo rimodulato e rielaborato le loro strategie militari. Infatti in questo piano le basi americane in Sicilia sono state rafforzate e hanno accolto truppe, mezzi e ruoli che un tempo invece facevano parte di altri siti del centro e nord Europa. In questo quadro infatti si è già provveduto a trasformare Sigonella nella più importante base del Mediterraneo e della capitale mondiale dei droni, ovvero gli aerei che non hanno un guidatore, ed infatti il ruolo principale del MUOS consisterebbe appunto nel comunicare appunto a questi aerei e tra l'altro il territorio siciliano vede altre pesanti fonti di inquinamento, sia elettromagnetico che chimico che nucleare. Infatti si va già dalla base NRTF, ovvero Naval Radio Transmitter Facility, che sarebbe una base americana utilizzata per le comunicazioni radio con aerei e satelliti e con sommergibili a propulsione nucleare, che è stata costruita sempre nella Sughereta nel 1991. Quindi già oltre al MUOS è già presente appunto questa base americana.
Sì, praticamente questa base americana consiste in un sistema di 41 antenne che serve a comunicare con i sommergibili atomici che sono presenti nel Mediterraneo e con gli aerei e dei satelliti, quindi interessa tutta la è importante per la politica americana nei suoi sviluppi nel Mediterraneo e nel Medio Oriente. E
diciamo che in generale serve per quello spostamento che il settore militare sta facendo verso droni e aerei automatici, in qualche modo, che non hanno un pilota, e quindi attraverso il controllo appunto radio di un certo tipo di attacchi.
Sì, che il settore militare si sta spostando sempre più verso una meccanizzazione, una informatizzazione, quindi le tecnologie fanno sì che sempre meno degli esseri umani siano coinvolti sia negli interventi sui luoghi del conflitto, che anche però nella gestione di tutte le apparecchiature militari, insomma.
Sì, in modo da evitare anche appunto ripercussioni poi nella politica americana, che appunto subisce molte vittime per tutte le guerre intraprese, e quindi in questo modo loro cercano appunto di risolvere questa questione.
Sì,
in
questa maniera si va a tenere a bada l'opinione pubblica nazionale, l'opinione pubblica interna, e quindi questo impianto in Sicilia del MUOS è comunque parte di un grande sistema satellitare basato su 5 satelliti che coprono tutto quanto tutta la Terra, insomma, tutti e 5 i continenti.
Sì, infatti che esistono già altri 3 impianti MUOS, uno alle Hawaii, uno in Virginia e uno in Australia, che sono tutti quanti costruiti però in luoghi desertici, invece che in questo caso verrebbe costruito a meno di 20 km da un centro abitato, e tra l'altro appunto, come abbiamo già detto, all'interno di una riserva naturale. Oltre a questo, appunto, per dare un quadro generale appunto di quella che è la situazione siciliana, abbiamo detto appunto c'è anche quest'altra base NRTF, sempre americana, è presente appunto anche una base per la dismissione del naviglio che è destinata a divenire un centro di eccellenza per la demilitarizzazione e lo smaltimento delle unità navali dell'Alleanza Atlantica, che può coprire fino a 2000 tonnellate, con annessa un'area di stoccaggio dove verranno poi assemblati agenti inquinanti, cancerogeni, rifiuti tossici e speciali, e soprattutto quello che fa più paura è anche una enorme quantità di amianto che dovrà essere trattato e bonificato. Il tutto, come se non bastasse, va mescolato con l'inquinamento del vicino petrolchimico di Gela.
Sì, poi insomma, per tornare diciamo alla Sicilia e al MUOS siciliano, i primi accordi Italia-USA risalgono al 2001 con il governo Berlusconi, sono stati ratificati nel 2006 con il governo Prodi, quindi insomma
è un accordo bipartisan.
Esatto. E nel 2011, il primo giugno 2011, c'è la fine dell'iter diciamo burocratico legislativo con l'approvazione del progetto e l'avvio dei lavori da parte della regione Sicilia, che all'epoca insomma vedeva Lombardo come presidente.
Con il beneplacito del PD comunque sempre.
Lombardo non credo fosse PD.
No, sì, no, però diciamo che ricordando anche un po' l'epopea delle varie basi americane, ci ricordiamo l'intervento di Prodi per la base di Vicenza, come fu tempestivo e risolutivo, no? Rispetto a quella che era la sentenza del Consiglio di Stato. Quindi insomma.
Sì, ma c'è cioè, questione di politica insomma nazionale, internazionale, che riguarda anche poco. Molto la politica italiana, ma anche poco, nel senso che l'utilizzo di questo sistema è prettamente americano, cioè non è neanche non spetta neanche alla NATO, cioè le basi americane vengono utilizzate solamente dal governo americano secondo le proprie insomma le proprie voglie. E infatti l'ambasciatore statunitense a Roma ha fatto varie pressioni al ministro dell'interno e al presidente della regione.
Tant'è che infatti il ministro dell'interno Calcellieri ha proprio dichiarato che quello del MUOS è un sito di interesse strategico per la difesa militare delle nazioni e dei nostri alleati. Non sono accettabili comportamenti che impediscano l'attuazione delle esigenze di difesa nazionale. Quindi insomma la ragion di Stato in questo caso si impone violentemente contro il volere degli abitanti, insomma, dei siciliani.
Infatti ricordiamo che pochi giorni dopo aver rilasciato queste dichiarazioni, la cancelliera ha scagliato le forze dell'ordine contro i cittadini che tentavano di bloccare l'inizio dei lavori.
Sì, 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 tra l'altro appunto questa non solo sono stati hanno tentato di bloccare diciamo il passaggio di questo camion che doveva portare questo attrezzo per innalzare questo satellite, perché ricordo insomma i lavori purtroppo sono iniziati e stanno anche in fase avanzata, e da novembre c'è un presidio permanente che picchetta la zona e in seguito tra l'altro a questo episodio che ha ricordato Niccolò si è passati alle solite procedure insomma repressive che conoscono bene tutti i comitati territoriali quali.
Detto ciò, per fare una breve parentesi su quelli che sono i supposti danni, i supposti effetti ambientali di questo tipo di impianti, ricordiamo che questo tipo di satelliti trasmettono due tipi di onde, che sono quelle tra i 30 MHz e i 3000 MHz, quindi quelle molto alte, le ultra e very high frequency, che sono quelle che servono per controllare aerei e satelliti, mentre le altre, quelle dai 30 Hz ai 30 kHz, sono quelle che invece servirebbero per controllare i sottomarini nucleari, perché passano attraverso l'acqua, quindi vanno nella profondità degli oceani. E rispetto alle approvazioni che ci sono state da un punto di vista sanitario e medico di questo impianto, la questione è abbastanza oscura, perché da un lato chi ha dato l'approvazione sono dei docenti dell'Università di Palermo, però successivamente lo stesso comune coinvolto, ossia quello di Niscemi, ha commissionato un'altra controdeduzione al Politecnico di Torino, e i due tecnici del Politecnico di Torino, che sono Luigi Zanforlin, no scusate, che sono? Beh, sono altri due, sono Massimo Coraddu e Massimo Zucchetti, hanno totalmente contestato quelle che erano le affermazioni prodotte invece appunto da Luigi Zanforlin e Patrizia Livreri, che erano quelli di Palermo. A quanto pare infatti lo studio prodotto dalla stessa Marina Militare americana era totalmente incompleto, mancavano un sacco di dati, e molti di questi dati tra l'altro sono resi segreti proprio perché tutelati dal segreto militare. E quindi diciamo comunque è stata rilevata la totale insostenibilità ambientale del nuovo impianto, nonché appunto le gravi carenze degli studi, che non prendono assolutamente in considerazione per esempio anche il possibile crearsi di un incidente che può portare comunque all'esposizione di un fascio di microonde pericolosissimo. Inoltre, in generale, la zona sarebbe sottoposta a un incremento dell'intensità del campo in prossimità delle abitazioni più vicine, e oltre ad avere degli effetti sui tessuti umani, nonché sulla fauna e la flora locale, avrebbero anche proprio degli effetti molto forti sul traffico aereo della zona intorno, quindi 70 chilometri, che comprende comunque addirittura 3 aeroporti. E, insomma, per dare un attimo una misura degli effetti che questi impianti hanno, ricordiamo che inizialmente erano progettati per un altro sito e poi sono stati spostati proprio perché
stesso previsti
studio
di costruire a Sigonella.
Sì, a Sigonella, e lo stesso studio ha rilevato il fatto che queste onde potevano collidere con le stesse armi presenti in quel
provocare la detonazione dei missili presenti nella base militare. Quindi, insomma, di quello se ne erano preoccupati, poi del resto.
Poi tra l'altro, diciamo, questa circolazione di droni risulta anche essere, diciamo, molto fastidiosa alla cittadinanza, tant'è che infatti gli aeroporti civili di Trapani e quello di Catania Fontana Rossa già adesso subiscono blocchi improvvisi per permettere appunto l'atterraggio di droni che hanno la priorità sui voli civili invece.
Sì, poi un'ultima cosa volevo aggiungere, tanto per capire come è possibile che poi degli studi fatti da alcune università poi sembrano essere così, così di parte e così incompleti, e come avvallano tali progetti. Questa tale Parrizia Livreri dell'Università di Palermo è stata consulente finmeccanica, candidata dell'UDC alle elezioni dell'anno scorso, quindi insomma diciamo che ha degli interessi ben chiari.
Sì,
quando
peraltro è stata ingaggiata e pagata dalla società URS di Milano, controllata dalla URS Corporation di San Francisco, California.
Come sì, dire, insomma, tutto torna. Questo è il quadro generale. Poi noi chiaramente siamo anche molto interessati a capire quello che succede lì e a sapere come si organizzano le persone, i comitati che si battono contro questo mostro, come lo chiamano loro. Quindi dopo un intervallo musicale sentiremo Peppe dal comitato di Modica.
Thank you.
no, purtroppo è caduta la linea. Riproviamo a contattare il compagno giù da Niscemi. Allora ci riproviamo, pronto Peppe, ci senti?
Sì, buongiorno a te e a chi ci ascolta, ciao.
Eccoci, ciao. Allora, benvenuto a Impatto.
Sì.
Allora Peppe, noi abbiamo spiegato un po' agli ascoltatori di Impatto com'è la situazione e in cosa consiste il progetto del MUOS.
Sì.
E ci interessa sapere da te magari la parte della mobilitazione, come ha risposto la popolazione della Sicilia a questo progetto. Magari se vuoi iniziare a dirci come è nato, quando è nata la mobilitazione e come vi siete organizzati.
Sì, ma diciamo che c'è da chiarire una cosa, che le tre parabole militari satellitari del MUOS sono quasi completate purtroppo. Esistono dentro un'area militare americana, in un'area che vede anche funzionare attualmente 46 antenne militari funzionanti, 46. Le tre parabole mostruose del MUOS sono quasi completate. Ed è nell'ultimo anno che il movimento No MUOS si è molto rafforzato, anche se anche negli anni scorsi c'era qualcosa che si faceva, però sono gli ultimi 12 mesi che hanno visto nascere diverse iniziative contro il MUOS. Non ultimo, in vari comuni siciliani sono nati i comitati di base No MUOS, ormai sono più di 40 in tutta la Sicilia, e soprattutto negli ultimi 3 mesi c'è un grosso presidio No MUOS permanente che a pochi metri dai recinti della base americana di Niscemi, e quindi è da 3 mesi che si fanno i blocchi, ecco, quindi è la storia dei blocchi che non si fermano, che vanno avanti, le iniziative giorno per giorno che hanno portato anche la regione a intervenire sull'argomento.
Come si è arrivati alla costruzione di un presidio permanente? Immagino che insomma il lavoro dei comitati sia stato lungo, perché poi organizzare un presidio e tenerlo vivo è una cosa molto impegnativa.
Molto faticoso, ma c'è stato un gruppo iniziale di ragazzi e ragazze di Niscemi soprattutto che hanno tenuto il presidio all'inizio. Poi complessivamente col passare del tempo si sono aggregate altre persone anche da fuori Niscemi, da tutta la Sicilia, quindi periodicamente, giornalmente vengono attivisti, compagni No MUOS di tutta la Sicilia e stanno al presidio. Ma la cosa importante è che poi c'è anche la forza di fare i blocchi. I blocchi vengono fatti ogni mattina durante il giorno con attivisti di diversa origine, anche geografica di provenienza. E dobbiamo anche dire fortemente che nonostante la regione abbia approvato la scorsa settimana un procedimento di revoca delle autorizzazioni concesse agli americani per i cantieri del MUOS, vogliamo dire che i lavori non sono bloccati, e che i blocchi quindi continuano. Stamattina ci sono stati blocchi che hanno provato a bloccare mezzi operai diretti alla base americana, domani ci saranno i blocchi, ogni giorno ci sono i blocchi. È faticoso, però la presenza dei corpi è l'aspetto fondamentale che secondo noi ha fatto pressione, ha fatto sì che qualcosa accadesse a livello istituzionale. Non bisogna fermarsi, ne siamo convinti. È faticoso anche perché abbiamo due cose da fare. Primo,
no, senti,
c'è la revoca istituzionale.
Scusa,
prego.
Se ti interrompo,
sì,
prima puoi spiegare un po' meglio in cosa consiste questa revoca della regione?
Sì. Allora, il progetto MUOS militare americano è un progetto internazionale. C'è un'autorizzazione governativa italiana, accordi militari bilaterali Stati Uniti-Italia, e poi la regione Sicilia aveva delle competenze sulle autorizzazioni della canteriabilità dei lavori, cioè dei cantieri di lavoro dentro una riserva, purtroppo purtroppo riserva la Sughereta, una zona SIC di interesse comunitario. Quindi la regione ha dato progressivamente diverse autorizzazioni per quanto riguarda appunto gli allacci fognari, gli allacci idrici, da un punto di vista urbanistico le normative, l'impatto col paesaggio, l'impatto anche per quanto riguarda i gruppi umani da un punto di vista della salute. Ebbene, ci si è resi conto, i comitati non mostrano il lavorato sodo, ci si è resi conto che molte autorizzazioni non hanno tenuto conto di alcuni aspetti fondamentali. Primo, l'impatto dei campi elettromagnetici sulla salute soprattutto dei niscemesi. La base dista 2,5 km dal centro abitato di Niscema, quindi impatto sulla salute, impatto sugli aeromobili in partenza e in arrivo di Fontanarossa di Catania e del futuro aeroporto di Comiso. Quindi questi due aspetti non sono stati valutati e quindi noi diciamo e dicevamo che non si può fare, in quanto non ci sono studi adeguati di base per dire che i campi elettromagnetici delle tre paraboli MUOS non sono dannosi alla salute. Nessuno ha studiato questo aspetto. Secondo, l'interferenza con gli aeroporti. La regione ha ritenuto opportuno di quindi revocare tutte le autorizzazioni concesse dal vecchio governo regionale Lombardo MPA, PD MPA, per autotutela. Quindi siamo in questo frangente. Gli americani però devono ancora ricevere quest'atto e quindi vedremo cosa succederà nelle prossime settimane.
Insomma, questa revoca è avvenuta il 7 febbraio, quindi
esattamente,
recente, no?
Esattamente, dopo che c'erano state molte discussioni anche in ambito di Assemblea Regionale Siciliana, non appena si è insediato il governo Crocetta a dicembre ci sono state molte discussioni e quindi si è arrivato a questo risultato. Devo dire chiaramente non è stato facile, perché prima anche il governo Crocetta un po' ha temporeggiato, però dinanzi alla pressione dell'opinione pubblica, dei comitati, soprattutto il blocco dei presidi e quindi anche di qualche gruppo parlamentare, alla fine il governo Crocetta ha preso questa importante e coraggiosa decisione, che è stata anche ripresa dalla Reuters, da agenzie internazionali.
E mi dicevi che però c'è un piano nazionale che non viene ancora intaccato?
No, perché in realtà il progetto MUOS, questi quattro stazioni di terra internazionale, di satelliti geostazionari, no? Servono non solo a implementare le tecnologie di guerra del terzo millennio, le guerre tecnologiche, war games, comunicazione in diretta in tempo reale fra tutte le unità militari terrestri, di mare, sommergibile e aeree dell'esercito americano. Serve anche a pilotare i droni, i famosi droni, gli aerei militari senza pilota, che avranno una centrale operativa mondiale a Sigonella, a pochi chilometri da Niscemi. Quindi è un progetto planetario, un progetto internazionale, c'è un accordo bilaterale Stati Uniti-Italia affinché il MUOS funzioni. Quindi la ministra Cancellieri ha dichiarato il sito MUOS di interesse strategica per la difesa nazionale degli alleati, quindi a livello governativo si è d'accordo col MUOS e dobbiamo quindi aprire un varco a quel livello. In questa campagna elettorale pochi o nessuno parla del MUOS dei partiti politici impegnati. Devo dire un po' la verità, qualcosa l'ha detta il Movimento 5 Stelle anche in Groia, però sono ancora delle parole. Noi li aspettiamo al presidio a fare vedere cosa succede, siamo pronti a incontrarli, fargli vedere cosa sono le 46 antenne funzionanti e le tre parabolone.
Sì, anche se mi pare che negli anni insomma i vari schieramenti sia di destra che di sinistra hanno tenuto posizioni molto simili, quindi non avrei molte aspettative da un cambio di un'alternanza governativa.
Io mi sentirei di dirti che sono state molto ambigue le posizioni dei gruppi all'Assemblea regionale siciliana. Si oscillava moltissimo a parole, magari sentivo e storcevi qualche opinione contro il MUOS, ma poi si annullava tutto. Però il movimento non MUOS contiene diverse anime e contiene anche diversi modi di fare le sue pratiche. Il livello istituzionale insieme a quello giuridico è fortemente imbricato con quella della logica dei movimenti, per cui noi stiamo percorrendo ogni strada, noi ci incontriamo, scontriamo con le istituzioni o anche i partiti politici, li portiamo sui contenuti, sui fatti, e ci si incontra o scontra sui dati effettivamente che si producono. Quindi nessun pregiudizio, ma nemmeno nessun sbragamento. Quindi noi vogliamo fare pressione anche a livello governativo, non ci fermeremo a ogni livello, e questa è una delle piste che stiamo anche percorrendo.
Sì, d'altronde leggevamo anche la carta di intenti che il coordinamento ha stilato, e insomma ci sembra un po' si respira quest'area di auto-organizzazione, di lotta dal basso, come anche un po' ci insegna la Valsusa, no? Rispetto al contrasto ad un'opera scellerata e aggressiva come il MUOS. Tra l'altro leggevamo insomma appunto questa carta di intenti con piacere, perché non è banale che diversi comitati si riuniscano e riescano a porre in maniera chiara e precisa la natura antifascista del coordinamento, così come tanti altri passaggi. Comunque ecco, ci sembra che il vostro sia un coordinamento seppur contenente diverse anime, però ecco, diciamo, quantomeno omogeneo negli intenti e nei metodi, anche chiaramente per quanto riguarda la battaglia legale. È ovvio che questo è un passaggio che si affianca poi alla lotta vera e propria, ai blocchi eccetera eccetera, diciamo che poi appunto, se non è sostanziato da un rapporto di forza della popolazione, ha le gambe corte, quindi insomma è chiaro che si usano un po' tutti questi strumenti anche per evidenziare le contraddizioni in seno a certi progetti scellerati, come dicevi prima te, rispetto alle valutazioni di impatto ambientale. Ora magari non era una via, però insomma agli studi fatti rispetto all'inquinamento, ecco, l'incompletezza di certi studi appunto può essere messa in evidenza magari in sedi più istituzionali. Certo. E poi
sì, io voglio anche dirti, condivido quello che dici, devo dirti che il coordinamento dei comitati NOMUS e il presidio stesso è un laboratorio di democrazia, è anche in itinere, è un cantiere, no? E quindi anche le decisioni, come ci si riunisce, sono un'esperienza molto bella, unica. È un viatico difficile, non facile, però che è ancora in piedi e quindi si sviluppa. Quindi un laboratorio di democrazia e anche di pratiche, il coordinamento e il presidio. Tu hai citato Notav, devo dirti che anche negli ultimi mesi i contatti con l'area Notav, ma anche l'area Nodalmolin, anche l'area No Ponte è molto frequente, ci si sente, e devo dirti che saranno fatte anche delle iniziative in comune, noi presumiamo in estate.
A proposito di iniziative, vuoi lanciare qualche data? Sappiamo che è in preparazione un corteo nazionale per fine marzo.
Sì, per 30 marzo è previsto un corteo nazionale a Niscemi No Muos. Stiamo lavorando all'organizzazione, alla piattaforma, e c'è già un lancio di una prima appello. 30 marzo a Niscemi, manifestazione nazionale No Muos. Ci sono comitati No Muos anche in diverse parti d'Italia, non più ormai in Sicilia. Abbiamo attivisti anche amici a Torino, in Trentino, in Veneto, a Roma, a Bologna, in Basilicata. Questo ci fa molto piacere, quindi stiamo preparando questa iniziativa e invito anche voi a stare con noi, a seguirci e a darci anche una mano in queste settimane, a coinvolgere e informare, anche perché pensiamo noi che la battaglia si fa sempre più dura, perché pensiamo a una cosa, a una sughereta in cui dentro c'è un recinto e dentro sono installate 46 antenne militari tuttora funzionanti degli Stati Uniti d'America, che per 20 anni, funzionano da 20 anni le 46 antenne, per 20 anni hanno emanato campi elettromagnetici sulla popolazione scevese. E attorno, avvicino a queste 46 antenne, ci sono tre grandi parabole che hanno un diametro di 20 metri ciascuno e un'altezza di 30 metri. Quindi hanno stuprato un territorio, una sughereta, non si sono resi conto di ciò che stavano perpetrando nei confronti dell'ecosistema circostante, delle popolazioni. Sono là, montate. Quindi la lotta non è finita, perché un giorno, quando riusciamo a fermare i cantieri del MUOS, poi c'è anche una forte pressione che bisogna fare di azioni, di pratica, per smontarlo. sia il MUOS e sia le 46 antenne, perché dobbiamo restituire quel territorio alla gente, farlo diventare veramente riserva orientata.
D'accordo Peppe, noi ti ringraziamo dell'intervento e sicuramente insomma in questo spazio avrete tutta diciamo la rilevanza che ritenete opportuno, quindi invitiamo anche voi a contattarci per qualunque cosa e noi seguiremo la vicenda perché ci interessa e perché poi è proprio l'oggetto della nostra trasmissione. Quindi ti dico insomma un risentirci presto e innanzitutto hai anche tanta solidarietà per i presidi che state facendo in questi giorni e per tutte le iniziative.
Grazie a chi ci ascolta, grazie a te, vi mando un saluto a nome di tutti i comitati No MUOS della Sicilia. A presto.
A presto, grazie.
E torniamo rapidamente in onda, il tempo purtroppo è tiranno e andiamo a parlare rapidamente di qualche aggiornamento per quel che riguarda la questione Monnezza nel Lazio. E questa settimana sono successi due fatti molto importanti. Il primo è la dichiarazione del TAR di sospensiva per quel che riguarda il decreto Sottile che voleva l'esportazione della Monnezza di Roma nei siti di Frosinone e di Colfelice, quindi, e di Albano, per cui non ci saranno più sversamenti da Roma a questi siti e quindi in qualche modo dovranno trovare un altro modo per tritare la Monnezza. E l'altro è l'apertura di quello che dovrebbe essere la dichiarazione di quello che dovrebbe essere il cantiere dell'inceneritore d'Albano, un'apertura che ci aspettiamo a partire dal 29 marzo. È uscito infatti una dichiarazione che sostiene che, basandosi su una delibera del commissario Marrazzo, il cantiere potrebbe partire basandosi su 400 milioni di euro di finanziamenti CIP 6, quindi finanziamenti pubblici all'inceneritore e dati appunto da parte dello Stato italiano. A partire, ricordiamo, dal 29 marzo. Per quel che riguarda questa delibera, si è mossa già la sezione legale del coordinamento contro l'inceneritore d'Albano, che ha è già partita con una serie di denunce per quel che riguarda questa delibera, in quanto ricordiamo che il decreto Marrazzo che fece uscire lì per lì il giorno dopo la fine del suo commissariato è l'unico decreto che è stato dichiarato illegale dal Consiglio di Stato. Quindi tentare di ottenere dei finanziamenti per l'apertura del cantiere dell'inceneritore a partire da questo decreto è fondamentalmente un voler accaparrarsi dei fondi statali senza averne alcuna base. E a parte questo, un altro rapidissimo aggiornamento per quel che riguarda la questione Mondezza è un piccolo aggiornamento sul decreto Clini sui CSS, che voleva la combustione della Mondezza nei cementifici, e questo pare che fortunatamente non sia passato alla commissione alla Camera, per cui almeno questa sembra che ce la siamo scampata.
Sì, perché doveva passare proprio oggi, no? L'11 febbraio.
Sì, a quanto risulta dalle dichiarazioni dell'ISDE, dei Medici per l'Ambiente, sembra che non sia direttamente sia stato proprio bocciato in commissione, neanche rimandato alla prossima legislatura.
Allora, dal momento che la questione dei rifiuti qui nel Lazio è sempre molto spinosa e abbiamo aggiornamenti giorno per giorno, l'approfondimento su la reazione che il coordinamento contro l'inceneritore di Albano ha nei confronti dell'apertura dei cantieri la approfondiremo maggiormente nella prossima puntata. Adesso passiamo invece a parlare di Nottav.
Sì, vi lasciamo con questo brano musicale mentre cerchiamo di contattare un compagno su dalla valle che ci racconti un po' quali sono i fatti della scorsa settimana. Allora, siamo in collegamento. Maurizio, ci senti?
Sì, sì, ti sento bene.
Eccoci. Allora, ciao, benvenuto a Impatto innanzitutto.
Ciao, ciao a tutti voi.
E niente, noi appunto dicevamo, in realtà non abbiamo accennato ancora nulla a quello che è successo la settimana scorsa, e con te volevamo un po' ripercorrere gli eventi dal documento rivelazione del comune di Chiomonte ad LTF che dichiara le barriere e tutta la parte del cantiere che si trova in, correggimi se sbaglio, in quella che era l'ex Repubblica Libera del della Maddalena, quindi l'assito archeologico, l'azienda agricola, il museo, anche la centrale idroelettrica, se non sbaglio, tutto quello è illegale. E poi ci sono state appunto delle azioni venerdì notte con un conseguente fermo di due compagni in Ottav. Insomma, se ci puoi un po' raccontare la cronologia, anche come ve la siete vissuta voi.
Niente, le cose sono andate così. Non bisogna per forza legare i due eventi del documento di Chiomonte all'azione fatta venerdì. Questo è una premessa per dire che quelle azioni le abbiamo ribadito anche ieri sera al corteo in solidarietà con i due amici arrestati. Continueranno a essere fatte come sono state fatte in passato fino a che quel cantiere sta in piedi.
Certo.
E lo ribadiamo e lo rivendichiamo con forza, questo modo di dover, purtroppo dover pensare a una lotta in questi termini, in quanto non abbiamo altre possibilità.
Certo, anche perché insomma
per farci sentire, perché non è di certo un divertimento, questo vorrei sottolinearlo, dover partire di notte e andare a cercare di tenere le reti con il rischio di essere arrestato e se non sparato da lacrimogeno o cose del genere.
Certo.
Però chiusa la parentesi vi dico brevemente quello che è capitato. Il comune di Chiomonte ha fatto un'ingiunzione alle ETF per togliere le reti, come dicevi tu, e le barriere, compreso il cancello della centrale, che è la strada che dovrebbe portare al cantiere, perché sono totalmente abusive. Questo è un qualcosa che noi dicevamo
da esattamente
2 anni,
esatto.
Sì, perché nel progetto definitivo del tunnel geognostico, ricordiamoci sempre, perché non è il tunnel del TAV ma è semplicemente un sondaggio geognostico, in quel cantiere lì le reti che erano da costruire erano quelli intorno al cantiere, come in tutti i cantieri normali, mentre invece tutte le reti che sono state messe, i cancelli che sono stati messi alla centrale e intorno al sito archeologico e dove c'è l'azienda vinicola, tutte quelle reti lì sono state messe per proteggere il cantiere in più. E non erano messe nel progetto definitivo. Noi abbiamo fatto più volte pressioni e anche ricorsi al TAR per chiedere che queste reti venissero comunque tolte, più che altro che venisse prima di tutto tolto il cancello alla centrale, perché c'è anche un problema reale di tutti i giorni, che è quello dei viticoltori che devono andare a lavorare lì.
Certo,
e ogni mattina devono presentare i documenti, aspettare che gli aprono il cancello, quando tornano la stessa cosa, quindi è anche un fattore non solo politico ma anche di vita di tutti i giorni della gente che abita in quel luogo. Il comune di Chiomonte, che come sapete è uno dei due comuni citavo,
sì,
quindi stiamo parlando non di un comune che è sicuramente vicino alle posizioni nostre e anche dei molti sindaci della valle, dopo aver avuto parecchie pressioni da parte anche di associazioni ambientaliste di livello nazionale, in cui hanno detto che se non si procedeva nella denuncia, allora avrebbero denunciato il comune di Chiomonte per omissione di denuncia, perché stava capitando un atto illegale all'interno del proprio comune. È un po' come se hai una casa abusiva e il comune la lascia costruire e alla fine un vicino denuncia il comune perché ha fatto costruire la casa abusiva senza intervenire, no? L'esempio è poi quello, e quindi si è sentito costretto a intervenire. Chiaramente dall'altra parte l'ETF ha già detto che farà ricorso e che chiederà i documenti del prefetto, che dovrà dimostrare che quelle reti servono per il mantenimento dell'ordine pubblico.
Infatti diciamo che questo, scusami se ti interrompo, però è chiaro insomma che questo documento, peraltro come dicevi bene tu, di un comune che è sempre stato TAV, sempre stato a favore della TAV, diciamo non dice niente di nuovo, perché è quello che il movimento dice già da 2 anni. Però relativamente ai processi, anche alla sferzata giudiziaria che c'è stata contro i militanti e le militanti in Ottav rispetto appunto al tentativo di insomma buttare giù le reti o comunque di manifestare l'illegalità e l'illegittimità di queste reti, magari può in termini giudiziari magari costituisce sicuramente, no, no, sicuramente non lo so, insomma volevo rifletterne anche un po' con te, no, chiarisce anche il fatto che l'attacco
sicuramente. Certo, a livello politico sicuramente.
Cioè è stata una bella provocazione questa, no?
Sì, sì, certo. Andiamo a giocarci anche quella carta lì, chiaramente, perché a livello politico comunque, dato che il processo lo metteremo molto, come sapete, anche sul piano politico di quello che sta capitando, quella è una carta in più. Chiaramente.
Sì, comunque appunto
così come molti sono molto disilluso da quello che poi decideranno, perché purtroppo
vedendo
che la situazione a livello giudiziario e di repressione si alza sempre di un'asticella.
Certo.
Il fatto dei due ragazzi che hanno arrestato l'altra sera è l'ennesima dimostrazione di come si alza questa asticella.
Però insomma il movimento Notav per fortuna riesce.
No,
dico che guardando anche un po' al processo all'udienza che si è tenuta nell'aula bunker delle Vallette di quasi 2 settimane fa, comunque c'è una risposta che è politica, che è di tutto il movimento, che ancora una volta, sia nel caso del processo alle Vallette, ma sia rispetto ai fatti di qualche giorno fa, diciamo porta avanti anche una difesa che, come giusto che sia, è politica, perché si tratta anche dall'altra parte di un attacco, appunto, questo dicevo quando parlavo dell'elemento per i processi, cioè comunque le forze dell'ordine e LTF hanno occupato un territorio in maniera illegittima, quindi si tratta di hanno finito di recintare in fretta e furia, quindi è un po' anche una provocazione, anche la risposta repressiva è stata chiaramente un tentativo per mettere in atto ulteriori processi repressivi.
Sì, no, sono d'accordo con te, quindi è così che sta funzionando e continua a funzionare sempre di più in quest'ottica, anche perché loro tutte le volte pensano di aver messo a punto un qualcosa in più per sedarci, per tenerci buoni, e poi capita sempre qualcos'altro che li rende ancora più nervosi, stupiti, scomposti, perché poi... voi da Roma non so se riuscite a seguire le dichiarazioni dei nostri politici locali del PD e del PDL, però vi assicuro che l'ultima di il tale Stefano Esposito, che probabilmente a voi non vi dice niente a Roma, ma a noi qua ci dice molto, nel senso che è considerato da tutti i giornali, viene definito l'ultras del Tarno, no? È riuscito a dire che dopo l'azione di venerdì, che tra l'altro vorrei sottolineare assolutamente non violenta, nel senso che nessuno si è fatto male, neanche dall'altra parte, come noi ne abbiamo avuti 2 arrestati, ma l'azione chi l'ha portata avanti ai danni delle reti, degli oggetti che c'erano lì.
Peraltro un'azione che insomma, danni non è neanche la prima volta che si fa, no?
Sì, comunque non ai danni delle persone che poi c'erano anche lì dentro. E comunque è riuscito a dire che questa volta ha cambiato obiettivo, è se prima diceva che erano solo i centri sociali che andavano lì, questa volta qua ha cambiato registro e ha detto che i mandanti di queste spedizioni squadriste che vengono fatte in Valle di Susa sono i sindaci della Valle di Susa spalleggiati dal Movimento 5 Stelle, sì.
Addirittura, beh, ammazza, sì, che dei sindaci avanguardisti.
Sì. Sì, nel senso che adesso chiaramente poi non subito, perché adesso siamo sotto campagna elettorale, ma poi si beccherà la querela dei vari sindaci.
Certo.
Perché chiaramente, sai, non è che uno può dire proprio quello che gli passa per la testa a tutti i giornali e poi pensare che va bene così, e quindi. Però certo. questa è la situazione a livello politico di quello che sono i politici locali, parlamentari, perché questo non è parlamentare.
Mm-mm.
Mentre invece a livello più pratico, brevemente, c'è stata questa azione, neanche in orario notturno, perché era subito dopo cena, si può dire, ha visto protagonisti un centinaio di persone, si è entrati dentro il cantiere con le bandiere. È sicuramente un dato da sottolineare il fatto che è veramente stata un'azione valsusina, e si è notato anche nei comunicati appunto di questi politici che sono arrivati a dire quello che ho detto prima.
Sì, chiaramente ormai... quando non c'è il campeggio, quindi anche tutte le persone vengono da fuori, da tutta Italia, si sono un po' ritrovati senza capro espiatorio.
Esatto. Esatto, mentre invece adesso il fatto che hanno detto che la Val di Susa è un territorio ormai in pieno di evasione totale, quindi va assolutamente repressa con la forza, varie dichiarazioni di questo tipo. È chiaro che questa roba gli sfugge completamente, perché un conto è prendersela con i militanti cattivi dei centri sociali anarco-insurrezionalisti e via dicendo, di tutta la tiritera che conosciamo a memoria, un conto invece è trovarsi veramente le persone che non ti aspetti, come i due signori che hanno arrestato.
Beh, ma diciamo che negli ultimi anni non hanno chiaramente tutta la strategia di costruzione di queste identità, no? Come i back block, i cattivi dei centri sociali, no? Insomma, da che abbiamo memoria, comunque il movimento Nottav è un movimento dei valligiani, quindi scoprono un po', si sono trovati costretti.
No, scoprono l'acqua calda, però è chiaro che poi quando sono davanti all'evidenza poi devono ritararsi a livello politico. E adesso comunque il problema è che hanno arrestato questi due ragazzi, che tra l'altro ragazzi, uno ha 43 anni e l'altro ne ha 35, tra l'altro con un alibi di ferro, perché loro uno dei due lavorava fino a tardi e avevano l'appuntamento per andare comunque a Giaglione, perché anche loro non è che stanno a nascondere, stavamo andando da un amico. Per andare a Giaglione, perché c'era un'iniziativa, ma quando sono arrivati era già tutto finito, quindi loro sono scesi dalla macchina quando ormai non c'era più nessuno, ma non lo sapevano. Sono stati intercettati dalla Digos, che li hanno trovati con questo arsenale di armi Notav che fa paura tantissimo, che erano gli occhialini da piscina, il caschetto, una maschera da saldatore, una tenaglia. E poi questo fantomatico borsellino con 133 pietre, che siamo tutti che ridiamo, perché è difficile che uno se ne va in giro con 7 kg di pietre in un bosco dove le pietre sono per terra, no? E tanto che la foto di questo arsenale Notav mancano sia le pietre che una fantomatica fonda artigianale che non c'è, però questo è quanto. Da lì, con l'alibi che tu hai lavorato e che hai timbrato il tuo cartellino, che ti hanno visto delle persone al bar e ti mettono dentro perché ti hanno trovato questa roba addosso, e sei ancora dentro, perché in questo momento sono ancora dentro, si spera che domani vengano rilasciati, ma questo ti fa capire come è l'accanimento giudiziario.
Certo. Dice. Certo, è chiaro, perché che l'intimidazione...
Tu non hai fatto nulla, piuttosto ti prendi una denuncia per materiale atto ad offendere, sì. Ma per uno no, non ti possono mettere dentro, capisci?
Certo.
Mentre invece loro gli hanno contestato il parcheggio di devastazione.
Questo purtroppo, ecco, che emerge chiara la strategia, soprattutto per quanto riguarda la reintroduzione, quest'uso adesso così smodato che i magistrati fanno del reato di devastazione e saccheggio, insomma, dalla campagna di Genova in poi, adesso rispetto a qualunque, esatto, cioè la contestazione di questo reato è diventato un po' il jolly. Comunque, insomma, il movimento Nottav risponde compatto, vedo anche dai comunicati, è una fiaccolata ieri sera, se non sbaglio, no?
Fiaccolata è andata benissimo, perché comunque c'era proprio la nostra gente. È stato bello perché noi abbiamo fatto questa fiaccolata a casa loro, nel senso nel loro paese, che conta 800 persone. Mm-mm. Eravamo più di 1000 a sfilare, quindi significa che c'era più del numero del paese, ed è stato bello vedere però la partecipazione massiccia del paese per due arrestati, che sono cose che capitano solo in Valle di Susa, mi dicono in tanti, perché era bello vedere le anziane, le zie, le nonne, erano tutte in piazza a sfilare con le fiaccole, ci siamo fermati sotto le loro case, però si è sentita forte il senso di solidarietà e di comunità ieri sera, e secondo me è anche questo uno dei dati politici che dà più fastidio, nel senso, certo, che tendenzialmente quando ti battono dentro qualcuno, l'idea della persona comune è, vabbè, un delinquente ha fatto qualcosa che non va,
No, appunto per questo ti dico che la difesa che è politica, no, che voi avete messo in atto, è sicuramente efficace in termini di rete di solidarietà, che poi è riuscita anche ad estendersi oltre la valle, quindi ecco, arrivare anche qui a Roma, anche da qui insomma mandiamo la massima solidarietà a questi due compagni che sono ancora rinchiusi. Ci auguriamo che domani vengano quanto prima, insomma, che vengano liberati, insomma, daremo sicuramente notizia dei prossimi sviluppi. Maurizio, io purtroppo siamo già in ritardo, abbiamo rubato già 10 minuti all'altra trasmissione, ti ringrazio tantissimo e ti mando insomma a risentirci presto e tanta solidarietà da Radio Onda Rossa e da Impatto.
Grazie tante, ci sentiamo presto.
A presto.
A tutti. Ciao.
Bene, la trasmissione termina qui, ci scusiamo per il ritardo con il tappabuchi, non ce ne vogliano, e ci risentiamo lunedì prossimo sempre alle 17:30, sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa con Impatto, Voci contro le nocività.